Siamo al Festival Internazionale di Navigazione di Arzo, oggi con Luigi D'Elia che qui al Festival presenta Aspettando il Vento. Allora Luigi, questo spettacolo è la terza parte di una trilogia. Ecco, ci puoi raccontare un po', questo lavoro?
Sì, la terza parte di una trilogia che è per 3 anni siamo stati ospiti del festival, quindi questo è il terzo anno consecutivo, il primo anno con uno spettacolo che si chiamava Storia d'amore e alberi, tratto dall'uomo che piantava gli alberi di Jean Genet, il secondo anno l'anno scorso con La grande foresta e quest'anno con Aspettando il vento, che è anche un prodotto condiviso con il festival, quindi che ha cofinanziato la produzione, quindi è un prodotto che siamo felici di presentare qui, è come se un po' lo stessimo un po' riportando in una delle sue case, perché poi in realtà è un lavoro che ha tante case. E Aspettando il vento è una storia di ragazzi, sullo sfondo del passaggio degli uccelli migratori, di una stagione che finisce, di una fine estate, inizio autunno, e 3 bambini che si conoscono e si scoprono in questo passaggio degli uccelli migratori. È una storia scritta da me e da Francesco Niccolini, così come gli altri due spettacoli. Siamo, diciamo, una coppia che ci divertiamo molto a scrivere insieme, ci capiamo con poche parole e quello che ci dobbiamo dire ce lo diciamo con i racconti.
Sì. Ecco, rispetto ai primi due spettacoli di questa trilogia, quindi quelli che hai presentato qui ad Arzo nel 2011 e nel 2012, ecco, ci vuoi accennare qualche cosa su quelli? Anche così chi non li ha visti si può fare un'idea?
Sì, il primo, Storia d'amore alberi, era uno spettacolo sulla rinascita, sul cambiamento, la storia di un pastore che in una terra desolata comincia a piantare alberi perché pensa che non avendo nulla di più importante da fare de deve prendersene carico lui. Comincia incredibilmente, a poco in silenzio, cambia la terra. La cosa bellissima è che la sua opera di trasformazioni, di ritorno degli alberi, di cambiamento delle persone è un'opera che avviene senza pubblicità, senza avere gratificazioni, almeno quelle economiche o quelle più, come dire, più evidenti, no? E lui lo fa in silenzio. Il secondo, poi, da quello ci siamo chiesti cosa dovevamo raccontare e siamo approdati alla Grande Foresta, che è uno spettacolo diverso, dai colori diversi, anche più drammatico forse, più triste, ed è la storia dell'ultimo lupo abbattuto in una grande foresta, e di un nonno e di un bambino che crescono in questa foresta. Entrambi gli spettacoli ci hanno dato grandi soddisfazioni. La Grande Foresta, in particolare, l'anno scorso è stato premiato come miglior novità del premio EOLO in Italia. E ora lo sto imparando in spagnolo perché andiamo a farlo a Madrid. Quindi sta diventando per noi il racconto, quello che si racconta sempre. E poi, dopo quelli, ci siamo chiesti ora che raccontiamo, e siamo arrivati ad Aspettando il vento, che in realtà era uno spettacolo che già c'era, raccontato nel 2007. Ma raccontato, non raccontato, portato in scena, fu proprio uno spettacolo di prosa con tanti attori e andò male. Però a noi fu una ferita incredibile perché invece quella storia io ce l'avevo dentro da tantissimo tempo e quindi è stata lì addormentata fino all'anno scorso quando abbiamo detto che era il momento di riprenderla e che ci sembrava che idealmente chiudesse, si potessero fare nomi e cognomi ora e chiudere la trilogia con questa storia.
Rispetto al tuo modo di raccontare in questo spettacolo, è corretto parlare di, come dire, di un lavoro in sottrazione, come una specie di lavoro scultoreo in cui si toglie tutto il materiale superfluo per, mettere in evidenza la forma già esistente o comunque l'essenziale? Ecco, e se è corretto, anche in concreto nella preparazione, nell'allestimento del racconto, come questa cosa avviene?
C'è un aneddoto molto comico che lo fa capire subito. La Grande Foresta, lo spettacolo dell'anno scorso, che è anche un racconto che viene senza scene, però anche una versione con le scenografie. La scenografia era un tavolo. Io avevo costruito questo tavolo e immaginavo che ogni volta che entravo nella Grande Foresta dovevo raccontarlo sul tavolo e salirci sopra. Questo tavolo aveva porte, pertugi, botole dove mi infilavo. Era davvero un macello, una confusione pazzesca. E siamo partiti da quella confusione. E poi poco a poco abbiamo cominciato a togliere, 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 e ora addirittura è diventato un racconto che si fa solo con una sedia o nei boschi. Che puoi togliere, insomma, magari in realtà forse è come se si riempissero per altri versi, no? Perché all'inizio, quando il racconto è debole, hai bisogno di metterci altro, forse, di metterci le scene, le musiche, il disegno luci, atmosfere che ti danno questi supporti, questi appoggi. Poi invece è bello vedere che il racconto prende un respiro così ampio da solo che allora non ti serve altro. E allora non ti imbarazza più stare in silenzio, guardare negli occhi, aspettare che arrivi il vento per riprendere a raccontare. E queste sono magie che vengono nella narrazione, nel racconto, no? E c'è bisogno però di un tempo, di un respiro fisiologico. E per fare questo è bisogno di tanti occhi, di tanto pubblico, di raccontarlo tante volte. Forse così avviene lo svuotamento, che è più un riempimento invece di respiro, di senso, che all'inizio c'è, ma è come se fosse poi questo respiro che hai dentro, farlo uscire fuori e condividerlo non è facile, no? E quindi all'inizio hai bisogno delle musiche, di tanti elementi, poi a poco svuoti tutto quanto e ti puoi permettere di accendere la luce, guardarti negli occhi, già è sufficiente.
E nei tuoi spettacoli spesso si parla di natura e anche del tuo rapporto con la natura. Ecco, vorrei capire come questo tuo rapporto con la natura sta dentro gli spettacoli, a parte, diciamo, l'aspetto referenziale, cioè a parte che si parla di alberi o di foreste o di cielo o di uccelli, ecco.
Sì, io come prima attività sono una guida naturalistica, quindi siamo approdati al teatro perché di queste cose raccontavo portando a passeggio la gente nella riserva dove lavoro, che è la riserva di Torre Guaceto vicino Brindisi. Quindi il primo mestiere, il primo brevetto che ho avuto è stato di guida naturalistica. Infatti anche in Aspettando il Vento, per esempio, tante cose che racconto sugli uccelli migratori le racconto da sempre ai bambini, quindi sono cose che ci sono già. E quindi, come dire, è stato normale a poco non raccontare più passeggiando con 20 persone, ma chiedere a 80, 100, 200, 400 di fermarsi e ascoltare. Quindi è nato così, in maniera molto spontanea, il teatro. Né ho fatto una formazione attoriale, accademica, niente. Quindi si racconta così, con occhi negli occhi. E la natura, c'è un rapporto con la natura e con un luogo in particolare, che è Torre Guaceto. Che questa riserva, tra l'altro, Inaspettando il Vento, la nominiamo ed è ambientata proprio a Torre Guaceto. Mentre gli altri due racconti erano in posti un po' immaginari, questo è proprio una geografia precisa, che è Torre Guaceto. Quindi è il legame con questo luogo, che per noi pugliesi condannati ad andare a cercare fortuna altrove, ad andarsene, a emigrare, a trovare le raccomandazioni per lavorare, invece Torre Guaceto è una casa dove abbiamo coltivato passioni, mestieri, siamo cresciuti, siamo diventati grandi. Quindi è davvero la mia e la nostra casa. E quindi c'è il legame con la natura, ma anche il legame con tutto quello di bello e di brutto che rappresenta questo luogo, che è un luogo del cuore, quello dove hai le radici. E poi con la natura, sì, il legame è fortissimo. La Grande Foresta era storia di lupi, e non smetto più di studiare i lupi ora. Mi sono davvero affascinato, vado a fare monitoraggi, quindi diventa una passione vera. Sono diventato vegetariano dopo la Grande Foresta per alcune letture sui lupi. Aspettando il Vento è una storia sugli uccelli migratori, e come dire, quando ho tempo libero vado mi piace andare a cercare dove passano gli uccelli, dove ci sono gli stagni, quindi succede con assoluta naturalezza, perché è la cosa che condivido con le mie figlie, con la famiglia, con gli amici.
E l'altro giorno mi è capitato di leggere un pezzo che riguarda Novalis, il romantico tedesco, il poeta, il teologo, eccetera. Qualcuno gli chiedeva qual era il senso del suo scrivere, del suo fare arte, e lui diceva: io sto sempre andando a casa, sempre alla casa di mio padre. Ecco, se tu dovessi, se è possibile, che non lo so, ma se è possibile per te riassumere il senso del tuo raccontare, del tuo fare teatro, che come dicevi non nasce da un camminare in mezzo alla natura, ma comunque è anche oggi in situazioni proprio strettamente teatrali, come il festival in cui siamo in questi giorni. Ecco, il senso per te del tuo fare arte è possibile riassumerlo in una qualche parola?
Allora, quest'inverno abbiamo fatto una tournée in Alto Adige e ci siamo ritrovati a raccontare Storia d'amore alberi, il primo spettacolo, con classi tedesche e anche classi di zone periferiche dove ci avevano detto che capivano pochissimo dell'italiano. Però questo l'abbiamo scoperto poco prima di cominciare a raccontare. E quindi ci hanno detto: parlate piano e basta. È andato avanti tutto lo spettacolo, abbiamo raccontato. In quello spettacolo c'è un momento in cui io faccio la parte di un angelo custode che ha bisogno di aiuto, E quando lo fa, hai davanti pubblico italiano e ti comprendi in ogni passaggio, di solito, non sempre, però di solito avviene che in quel momento i bambini sanno che devono dire ti aiutiamo noi, ti aiutiamo noi, e si prendono in consegna delle ghiande e la storia continua con loro a casa loro. Beh, lì è successo, lo facciamo in tedesco, nel buio di questo teatro bellissimo a Merano, c'era silenzio assoluto. In quel momento, quando io ho detto che da solo non ce la potevo fare, un bambino nel loggione in alto, in fondo, si è alzato in piedi e urlando nel silenzio ha detto ti aiuto io, ti aiuto io. In quel momento, questo fatto che quel bambino nel buio aveva trovato il coraggio di alzarsi, gridare a teatro ti aiuto io, quando poi invece è un luogo dove ti dicono no, stai zitto, ascolta, stai bravo, così come erano stati per tutto lo spettacolo. Allora, il fatto che poi in quel momento si è creata una magia tale, è come se nel teatro in quel momento si è aperto uno spiraglio verso un altro modo di essere umani, di stare al mondo, di vivere, di relazionarci tra di noi, no? Che poi quando sei fuori dal teatro è difficilissimo ritrovare. Invece in quel momento si era creata quella condizione magica, si era aperta quella porta per cui il bambino non se ne importa nulla, non ha nessuno schema e grida ti aiuto io, e tutti ammutoliti si girano per vedere chi era sto bambino che aveva gridato. Ecco, finché si creano secondo me quelle condizioni nel teatro, allora il teatro forse serve davvero, a almeno per me, ad aprire, come se ogni volta è una nuova creazione, no? E noi costruiamo di nuovo un'altra realtà possibile, e la cosa meravigliosa è che lo fai tutti insieme, la condividi e lo fai mano per mano con tutti. Stamattina abbiamo fatto le prove, perché domani si va in scena con la prima replica. Questa mattina siamo andati nel giardino dove faremo lo spettacolo. Durante le prove pensavo che a parte prendere confidenza con la misura del palco, poi in realtà non potrò fare nulla nelle prove di oggi, perché poi tutto si creerà domani col pubblico. Allora, questo fatto di creare insieme, io dipingo anche, sono un pittore, quindi devo dire che la mia forma d'arte forse che più mi appartiene. Allora, questo fatto qua di fare teatro per me è come se in quel momento non dipingo da solo, ma dipingiamo tutti insieme, in pubblico. Creiamo le scene, le immagini, le storie, le suggestioni, e quello è per me. E in più crei un'alternativa, no? Un altro mondo possibile, una speranza, un altro modo di essere umani non ancora differenziati in principio, di luce, che allora c'è solo calore, stai insieme, è quello di far stare bene.
Bene, grazie. E chi fosse interessato alle attività di Luigi D'Elia e del suo gruppo può senz'altro visitare il loro sito, che è www.cooperativatalassia.it, e lì troverà anche riferimenti a blog e a siti Facebook, diciamo. Chi invece fosse interessato alle tante attività, ai tanti spettacoli che fino a domenica 1° di settembre sono qui al Festival Internazionale di Narrazione di Arzo, può senz'altro vedere il sito del festival, che è www.festivaldinarrazione.ch. Grazie, qui è Michele Pascarella per Gagarin Orbite Culturali. Ciao!